Continuiamo adesso con un messaggio che ci insegna, spero che ci insegna, come avere olio nelle nostre lampade. Infatti è un messaggio basato sulla parabola di Matteo 25, le 10 vergini, che adesso ascolteremo insieme. E poi andiamo deep, andiamo in profondo alle lezioni che possiamo imparare come essere le 5 con olio, non quelle senza. Cosa dobbiamo fare? Cosa ci vuole da parte nostra? Cosa si aspetta Dio per assicurarci che noi entriamo nella camera nuziale e non rimaniamo fuori? Questo messaggio è intitolato Che non vi derubino del vostro olio, ma stanno cercando anche di rubarlo.
Quello è la cosa principale di questo messaggio, e attenzione che non ve lo rubino.
Io pensavo che la cosa principale di questa parabola è mettere olio nella lampada, essere quella vergine che ha l'olio, non quella senza.
Ma la cosa principale di questa parabola è qualsiasi cosa che si applica a te,
Ah.
qualsiasi cosa che tu ne hai bisogno.
Ma non mi sono mai focalizzata su questo aspetto della parabola che stanno cercando di rubare il mio olio. Chi? Come? Come posso proteggere il mio olio?
Cioè, l'altro giorno stavo pregando, meditando, e questa frase è venuta fuori forte. Dice: il nostro olio è finito, dateci del vostro olio. E qui c'è il punto principale,
Wow.
attenzione, che non vi sfugga. E le vergini con olio hanno risposto: no, così non basta, non basterebbe né per noi né per voi. Quindi, sai, i cristiani sono famosi per essere stupidi, no? Per farsi fregare, farsi imbrogliare. Gesù stesso lo ha detto. E i tuoi figli di questo mondo sono nella loro generazione, quello che viene dopo sono guai per loro. Nella generazione sono più astuti.
Sì, però io non direi che sono stupidi i cristiani, loro pensano che è il loro dovere cristiano di dare amore,
Ma
condividere anche
è
l'olio,
facilissimo fregare un cristiano.
condividere
Vai,
tutto.
vai come fratello o sorella, ti servono
Eh.
soldi e poi lo imbrogli. Facilissimo.
Sì.
Ci sono cascato anch'io.
Anche io. Ti senti colpevole se non condividi quello che hai, perché tu sei in Cristo, tu devi amare, e qualcuno ti chiede l'olio, cosa fai? Dici no?
E qui gli hanno detto di no.
Amazing.
Cioè, qui attenzione alle vergini, ai cristiani stolti che vengono a chiedere il tuo olio. Sì, è un po' come i mendicanti, sempre la monetina per tutti, però molti di questi sono professionisti, quindi con una monetina è già troppo. Il vero aiuto si dà, dice Paolo, fate del bene a tutti, ma specialmente alla casa dei credenti. Quindi cerchiamo sì di avere olio, ma anche di non essere stolti o farcelo rubare. Va bene,
Amen,
questo è il messaggio
amen,
principale che io tratto da questo.
amen. Amen. Ascoltiamo la parabola di Matteo 25, le 10 vergini. Ascoltiamo
Ok.
la storia.
Sì.
Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che prese le loro lampade e uscirono a incontrare lo sposo. Or cinque d'esse erano stolte e cinque avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso seco dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Tardando lo sposo, sonnacchiose si assopirono, e sulla mezzanotte si levò un grido: «Ecco, è giunto lo sposo! Uscitegli incontro!» Allora le vergini si destarono e acconciarono le lampade, e le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Ma le avvedute risposero: «No, che talora non basti per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ma mentre andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala e l'uscio fu chiuso. All'ultimo vennero anche le altre vergini dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispondendo disse: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno e nemmeno l'ora in cui il figliuol dell'uomo verrà».
Andiamo alle lezioni che si possono imparare da questa parabola, che poi sono tante, tante lezioni. Però andiamo a quello che il Signore vuole che enfatizziamo oggi. Allora, cosa hai, fratello Giuseppe?
Allora, innanzitutto voglio ringraziarti, ottima idea la tua di mettere la parabola in audio.
Grazie,
hai
Gesù.
Hai trovato anche uno che legge bene.
Grazie Gesù, l'ha trovato Gesù, che è stata la prima che è spuntata fuori su internet, quindi non è che ho cercato per tanto, ho preso la prima.
Sì, non è facile.
È il Signore che l'ha inviata, veramente.
Non è facile avere queste cose. Grazie, grazie Gesù. Allora, attenzione quindi, questo è il messaggio, che non vi derubino del vostro olio, siatene gelosi, non lo condividete, questa è una cosa che non si condivide, come il nostro amore per Gesù è solo per Lui. Notiamo anche che Gesù ha atteso che le vergini stolte se ne fossero andate prima di tornare. Quindi non c'è nessuna grazia né rimedio per le stolte. Cristianesimo stolto che ha le lampade senza olio, non è che vai dalla grazia e direi dammi un'altra chance. Ci sono cose che non c'è una seconda chance. Mm-hmm. E Gesù aspetta che le vergini stolte vanno via e allora arriva. Non potete aspettare un po' che tornavano con l'olio, no. No, perché alcune cose sono dei test. Come alla fine della scuola c'è l'esame e devi mostrare... Non si tratta di grazia, non si tratta di amore. Si tratta di vedere a fine della scuola se hai studiato o no. Se sei stato fedele o se hai barato, se hai disubbidito. È un giudizio, non è la grazia della salvezza, è un giudizio. E in questo giudizio le vergini stolte hanno fallito. E allora Gesù aspetta e aspetta, quando quelle se ne vanno, lui arriva. Infatti Gesù in tutta la Bibbia parla, attenzione, io vengo come un ladro. Che maniera di parlare questo? Vi mando come serpenti. Quando Dio ci mette alla prova, come Esaù, che perse la primogenitura, vedi Genesi capitolo 27, si tratta di vincere o perdere, guadagnare la nostra corona o perderla. E benedetto colui che si è allenato per tempo, con pazienza, quando tutti lo deridevano, allenato nella fede, perché non voleva deludere Dio. O deludiamo Dio o deludiamo il mondo. Qui bisogna scegliere chi vogliamo deludere. Se vogliamo essere tra le vergini di Dio con olio, solo Dio lo sa chi saranno, non sta a me a dirlo, quale chiesa, i frutti lo diranno. Allora dobbiamo guardarci che l'ambiente intorno non ci derubi dell'olio. Matteo 25, Angelina, 8 a 9.
E le stolte dissero alle avvedute, dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero, no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Matteo 25, 8 e 9.
Oggi si direbbe, che egoiste, non hanno voluto condividere
è
l'olio.
È vero, ma è vero. In ma cielo, che cristiano sei?
In cielo il Signore darà delle corone. Oh, che bella corona! Io sono qui Laodicea col vomito eccetera. Dammi un po' della tua corona.
But you know this goes against socialism, you know, Marxism, you know? Everyone is equal, everyone needs to have exactly the same one, you know?
Dice John, questo va contro il comunismo, il marxismo, che dicono che tutti devono essere uguali, tutti la stessa cosa.
Tu c'hai più olio, tu lo devi dare, ma veramente allora ti sparo e lo prendo con la forza. Questo è marxismo. Questo è fascismo, comunismo e così è la storia. Amen, John, hai perfettamente ragione, è vero. Sembrerebbe un egoismo, ma quello c'ha 5 talenti, più 5 sono 10, e quello ce n'è solo uno, però è infedele, e Gesù gli toglie anche l'uno. E la grazia non c'è. E quello, dategli a quello che ce n'ha già 10, così ne avrà 11. In cielo vedremo alcuni che avranno 11 talenti, 11 virgolette, possono essere 11.000, che lo so cosa rappresenta. E quello che non c'ha neanche come un pollastro spennato, niente, neanche una penna gli è rimasta, perché era infedele. Quando era tempo di lavorare come le formiche cristiane d'estate, era invece come le capre, le cicale capre che cantava. Se le passate in questa vita, alcune se la passano come cicale che cantano alle gioie di Sodoma e Gomorra, e invece le piccole formiche di Dio lavorano, sono fedeli, fanno quel che possono, sono disprezzati, perseguitati, vanno avanti. A quale categoria apparteniamo noi? Cristiani seduti in salotto col telecomando in mano a spassarsi, memorizzare tutte la mondizia televisiva, o come le formiche per le strade a portare il chicco di Vangelo dove possiamo. Gloria a Dio. Quindi ci sono, noi come cristiani dobbiamo aprire il cuore. Aprire il cuore e aiutare tutti che possiamo, ma ci sono cose che dobbiamo imparare a dire cosa? No. Non fatevi rubare l'olio. Praticamente tutto in questo mondo anticristo è costruito per rubarci la nostra fede attraverso cercando di farci diventare apatici, cioè l'apatia del mondo, indifferenti. Tutto è per sviarci dal nostro sentiero stretto per il Signore e spingerci verso la via larga e, dicono loro, più comoda, ma non lo è. E porta al luogo più scomodo che ci sia, ai mali del nemico. Per il mondo senza fede, vivere per Gesù è blasfemia, fanatismo, fuori di testa, ma è invece cristianesimo normale. Fanatismo per Gesù è cristianesimo normale. Essere un fanatico per il suo amore è cristianesimo normale, biblico, basato sull'amore. Meglio essere un fanatico per Gesù, per il suo amore, la sua fede, che non uno normale, virgolette, per il mondo. I veri fanatici sono quelli senza Dio, fanatici in modo negativo. La loro mancanza di vera fede li porta all'odio, all'egoismo cronico, alle guerre, all'amore per il denaro e, se non c'è pentimento, all'inferno. Primo Corinzi 1:18, perché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Alleluia.
Amen.
Gloria, gloria. Perché a questo siamo stati chiamati. Secondo Corinzi 2:15, noi siamo chiamati davanti a Dio il profumo di Cristo, fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Noi siamo il sale della terra, noi siamo la luce, noi siamo il profumo, e le mie pecore, dice il Signore, seguono il mio profumo, il profumo della mia voce. E allora è inutile cercare simpatia nel mondo. Al massimo tu per loro vali 30 denari. Mai cercare l'accettazione del mondo. Angelina, Marco 3:21-22.
I suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo perché dicevano:
è fuori di sé!
È fuori di sé! Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: egli ha Belzebù e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Marco 3:21-22.
Se non vi trattano così, non siete né profeti né evangelizzatori a cuore pieno. Io lo so perché ci sono passato, non è che posso avvicinarmi a Gesù, no, non dico questo, ma so che quasi sempre in continuazione ho dovuto scegliere offendere o no. Fa piacere a Dio o al mondo? Il mondo, se gli fa piacere al mondo, ci sono vantaggi. C'è quella donna che ti aspetta, c'è un lavoro migliore, se rinneghi Gesù un pochino qui, un pochino là, e gli amici ti rimangono amici, è sempre una scelta. Non so quante migliaia, forse decine di migliaia, ma migliaia di sicuro di persone che ho perso, perché il mio Vangelo era troppo fanatico, era troppo radicale. Persone vicinissime a me che mi criticavano: sei troppo radicale, sei troppo qui, non vedi che la gente si offende, ma non vedi gli altri come non offendono nessuno, e sono cristiani, sì. È una scelta, fratelli. Una scelta, di, io dico, di tutti i giorni.
Quindi essere cristiano vero non significa che devi sempre accontentare tutti. Vediamo qui Gesù che è respinto.
È il contrario, è che non ci riesce quasi mai.
Vediamo qui Gesù che i suoi parenti hanno detto è fuori di sé, questo non ascolta, fa quello che vuole, non ci accontenta. Gesù diceva no alle persone.
Subito le religioni tutte pronte, ma no, non sono i suoi parenti, erano... Chi lo sa cos'erano? Quello che ha scritto questo Vangelo era ubriaco, non ha usato le parole giuste. I parenti di Gesù, cosa c'entra? Certamente la mamma e i fratelli, specialmente i fratelli, ma poi non erano neanche fratelli, chissà cos'erano. Cioè le religioni vanno a studiare teologia per cambiare tutta la Bibbia. E perdi la fede nella Bibbia perché ti insegnano che questo non vuol dire questo, quello non vuol dire quello. Cosa vuol dire? Vai, scuola teologica, alcuni anni e vedrai che ti spiegano perché vuol dire il contrario. Cosa c'è?
I just wanted to say something. You were saying about pleasing people. You know, Abraham Lincoln, he said, you can please some people all the time.
Wait, let me translate. Yeah. Parlavi di accontentare la gente. Abraham Lincoln ha detto...
You can please some of the people all the time.
Puoi accontentare alcune persone sempre.
You can please all the people some of the time.
Puoi accontentare tutti a volte.
But you cannot please all the people all the time.
Ma non puoi accontentare tutti sempre.
Amen. Certamente non in questo mondo.
Exactly.
Questo mondo Gesù era specializzato a compiacere pochissimi. Crocifiggilo! Gridavano tutta la folla. E dove erano le migliaia che aveva sfamato, guarito, dove erano? Quindi aspettatevi questo, fratellini.
Amen.
Giovanni 2,24, dobbiamo amare tutti, ma sempre stare in guardia.
Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti.
Wow.
Giovanni 2,24.
Sai, nel mondo di Gesù, devi dare fiducia alla gente, devi credere nelle persone, non essere malfidente. E Gesù invece non si fidava di loro. E lui già sapeva che davanti a Pilato cosa avrebbero gridato. Nel cammino con Gesù, fratelli, quando ci serve incoraggiamento, ispirazione, forza, li troveremo solo in Gesù, solo in preghiera, solo nello Spirito Santo di Dio. Ogni scoraggiamento, ogni delusione, abbattimento sono sempre perché abbiamo confidato negli uomini, nella carne. Andiamo da Giacomo. Giacomo 4,14 che parla del vapore che scompare.
Giacomo 4,14. Non sapete quel che succederà domani.
Cos'è infatti la vostra vita?
Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. E così siamo quando confidiamo nella carne, confidiamo in un vapore che svanisce.
No, ma noi stessi siamo vapori. Sarà meglio che ci vaporizziamo per Gesù.
Amen.
La nostra vita, cos'è la nostra vita paragonata a tutta la storia del mondo, a tutto l'universo, le galassie? Siamo niente, siamo uno schiocco di dita, siamo una campanellina che suona e poi svanisce per sempre. Cos'è la vostra vita? Voi dite, andate, andremo a questa città, a quella città, faremo, investiremo, guadagneremo noi. Ma cos'è la tua vita? Dice Giacomo. È un vapore, appare e scompare. Chi c'è sotto questo marmo? Uno che era molto grande, un multi-multi. Multipolitico, multisoldi, multiintelligente, multinazionalista. Ah sì, che bel marmo però. Sì, è stato seppellito in una cassa da morti d'oro. La sua cassa era d'oro. Sai, molti si fanno seppellire una cassa d'oro. Che fanno? Che fa lo scheletro? Se lo mangia l'oro di dentro? Cos'è la tua vita? Ma applichiamola a noi cristiani, a noi fratelli, a noi nostra chiesa. Siamo sicuri che vale la pena tutte le litigate che facciamo?
No.
I disaccordi?
No.
I, esprimere la mia idea, perché tu non capisci. Io sì, tu no. Siamo sicuri che vale la pena?
No.
Signore Gesù. Signore Gesù, guarda, un credente che cerca nella carne quello che solo Dio può dare, come resterà? Deluso e frustrato. Mentre camminiamo per il mondo, fratelli, teniamo la mano sull'elsa della spada della parola. Sai cos'è l'elsa? È la Bibbia. E la parola è nel nostro cuore. Con l'elsa la sguainiamo, però deve essere il nostro cuore quando la leggiamo. La mano sulla spada della parola, altrimenti il nemico ci colpirà di sicuro, e però la parola terrà il nemico fuori dalla nostra mente, fuori dalla nostra vita. Quando guardiamo e pensiamo, riflettiamo ai pensieri del diavolo, è così che cominciano le maledizioni, i disastri, gli incidenti, i divorzi, la droga, le droghe. È così che cominciano. Cominciamo a pensare i pensieri del diavolo. Grazie, Signore. Alla mattina, prima di entrare nel mondo, dobbiamo entrare in preghiera prima che apriamo gli occhi. Gli intelligenti lo fanno prima di aprire gli occhi. Si preparano per il mondo, il leone là fuori che ci aspetta. Ho visto un filmato una volta, un film, di come operano i leoni. Volete sapere come operano?
Sì.
Al leone non... Sai, che tu ci creda o no, il leone è uno degli animali più lazzaroni che ci sono. Lui se la passa sotto l'albero. Di solito c'è un leone con le leonesse intorno. Il leone lo riconosce subito, è quello che dorme sotto l'albero. Le leonesse si prendono cura dei cuccioli e vanno a cercare il cibo anche. E lui è lì che mangia, beve e dorme. Capito? E le mette incinta naturalmente tutte quante, no? C'è un leone e un sacco di leonesse. Non è così? È così, mi spiace. Sicuramente le femministe non saranno d'accordo.
Ma neanche io sono d'accordo, non sono femminista.
Ma io non voglio mica litigare con te, perché quando litigo con te perdo sempre io.
No, non è vero.
A volte. E, allora, il leone, io vedevo questo leone nel filmato, e si avvicinava, questo leone si è avvicinato a un branco di gazzelle, centinaia di gazzelle, e il leone si avvicina. Sai, quando il leone si avvicina a un branco di gazzelle, tu sai cos'è che sta per succedere, no? La difesa della gazzella cos'è? Correre. E allora il leone si è avvicinato piano, perché sennò si possono spaventare troppo presto. Si avvicina e fa un ruggito. Beh, insomma, meglio di così. Cioè, il leone conosceva bene l'agilità e la velocità delle gazzelle. Sa che sa la storia nella giungla, che tu sei una gazzella o un leone, è meglio che ti metti a correre quando sorge il sole nella giungla. Perché? Perché la gazzella sa, se non comincia a correre, dice la storia, finirà nella pancia del leone se non comincia a correre. Il leone, dice la storia, la mattina nella giungla, appena sorge il sole, deve cominciare a correre, perché sennò la gazzella non la prende più. Così dice la storiella. Il leone in questo filmato si avvicinava al branco, ruggisce, e tutte le gazzelle scappano, ma a velocità supersonica. Però il leone non si... tranquillo, ripeto, è uno degli animali più lazzaroni che ci sono. Tranquillo, scappano. E allora cosa fa? Aspetta alla fine, sono quasi tutti scappati, e allora poi con calma assalta la gazzella più malata e lenta. Ce n'è sempre uno più lenta. E lui sa quella è. Così, senza bisogno di sprecare sudore, senza fiatone, azzanna la gazzella più lenta.
I just wanted to say another trick they do is that there's a herd, and
un altro trucco
che usano che the, quando c'è una herd
c'è un branco.
C'è un branco.
Behind them there are like 2-3 young lions getting ready to jump on them, you know.
Dietro di questi c'è, ci sono 2-3 leoni più
giovani
che sono pronti ad attaccare.
And in front of the herd, on the other side, there's an old toothless lion.
E dall'altra parte del branco c'è
un vecchio leone, un leone vecchio e sdentato.
And that lion roars and make a big show.
Però è bravo a ruggire.
And all the gazelle, whatever,
e fa tanto rumore e fa un grande spettacolo che tutte le gazelle
they turn around and run the opposite
corrono dalla direzione opposta dove sono i giovani leoni
exactly.
forti.
And exactly, and that's how they get the sometimes they get the some of the herd.
E a volte così prendono le gazelle, cioè con trucchi così, perché come tu dici sono lazzaroni.
Sì, ma anche sono veloci le gazelle. Gazelle più veloce del leone.
Yeah.
Quindi anche se leone si precipita su una gazzella che è lì che mangia l'erba, la gazzella fa 4 salti e si taglia la corda. Va bene, allora il punto che volevo fare è che il leone in questo caso attaccava la gazzella più lenta, la più ammalata, quella più disastrata, no? Fratelli, quel che voglio dire è questo: se andiamo in giro per il mondo con lo scudo della fede in garage, la spada della parola ad ammuffire nel fodero, pieno di ragnatele di qualche religione passiva, indoviniamo a chi il diavolo leone attaccherà con le sue maledizioni, disgrazie, problemi familiari, divorzi, incidenti, eccetera. Devo tradurre quali sono gli attacchi del leone. Va bene, sta parlando del diavolo qui. Se il leone vede che l'olio della nostra lampada strabocca, com'è che strabocca l'olio della lampada? Non è mica l'olio di oliva, che vendono in negozio. Vede che l'olio della spada della parola di Dio è in azione, pronta all'uso e viene usata, e lo scudo è alto, allora il leone diavolo andrà a cercarsi qualcun altro più lazzarone nello spirito, che tiene la spada in garage,
oh no,
o in magazzino o sotto il letto da muffire. E allora il leone diavolo va da questo per metterselo nella sua saccoccia.
Che non siamo noi quelli lazzaroni.
Dio ci aiuti.
Amen.
Guarda, a volte io ricevo lettere di credenti che hanno una lunga trafila di mali, malattie, e persino maledizioni, eppure credono in Dio. Il mio consiglio è sempre di indirizzarli all'asilo biblico, alla prima elementare. Semplicemente tornare alla prima elementare e imparare le cose più basilari. Prima assicurarsi di aver ricevuto Gesù e il battesimo dello Spirito Santo, poi imparare ad avere una relazione personale con Gesù, poi studiare la parola, il Vangelo, tutti i giorni, memorizzare la parola, poi cominciare a parlare di Gesù con gli altri, evangelizzazione, chiedo loro se desiderano ricevere il nostro corso biblico profetico che li aiuterà a capire la Bibbia. Senza eccezioni, quelli, o perlomeno quelli che iniziano a camminare con Gesù, escono da ogni maledizione satanica. Non è solo la preghiera, perché la preghiera sì, non è difficile cacciare il diavolo, legarlo e via. Abbiamo questo potere, noi figli di Dio con lo Spirito Santo. Però poi il diavolo torna. Gesù ha detto che torna con 7 spiriti peggiori. E allora... Quando torna sarà bene che non trova una bella casa illuminata che non fa niente la mattina alla sera. È bene che ci trova occupati con il Signore, ad amare il Signore, amare i fratelli, amare le pecorelle, andare a evangelizzare, studiare la parola, crescere forti, pronti con la spada a colpire il diavolo. Neemia costruiva le mura e Tobia e tutte le capre non potevano avvicinarsi perché costruivano, avevano la cazzuola in una mano e la spada nell'altra. Questi ci danno prima una cazzolata sulla testa e poi una spadata. Non li hanno attaccati perché erano preparati, non erano come quelli della falsa grazia. Oh, c'è la grazia di Dio, dormiamo in questa chiesa dormitorio perché Dio ci ama, c'è la grazia. No, Neemia costruiva con la spada in mano. La spada non gli serviva, gli dà fastidio. Il cemento, la cazzuola lì per mettere le pietre. No, il cemento c'era, la calce, non so cosa aveva. No, era lì con la spada in mano. Così, fratelli, qualunque cosa fate durante il giorno, tutti i giorni, mattina, pomeriggio, sera, sempre la spada della parola in mano, nello spirito, la parola nella mente, nel cuore, nell'anima, sulle labbra.
Grazie, Signore.
E vedrete, vi prometto, vi assicuro, il diavolo sarà terrorizzato ad avvicinarsi. Quando Gesù si è avvicinato e lui era uno che la spada gli andava davanti, nella parola, i demoni, abbiamo visto in Matteo capitolo 8, si sono buttati per terra. Matteo 8, Luca 8 anche, dice, sei venuto a tormentarci prima del tempo. I demoni inginocchiati davanti a Gesù, sei venuto per tormentarci? Quindi, fratello, se il diavolo ti sta tormentando è perché stai dormendo. Perché, te lo dico con molto amore, sei Lazzarone. Avete notato l'amore?
Sì.
Ecco, quindi non vi offendete.
Sì. No, va bene così.
Ma lo dico per il vostro bene.
Amen.
Se siete Lazzaroni nello spirito, è logico che il matrimonio va male. È logico che vostra moglie è fredda e il marito va a cercare altre. È logico che nella vostra casa sembra essere un cimitero. La benedizione non comincia da cercare soldi, comincia da cercare Gesù, da camminare nello spirito, da cercare la parola, predicarla, viverla. Però, ma alt, fermo là, diranno i falsi profeti della falsa supergrazia. Il mio Dio mi perdonerà e mi darà sempre la sua grazia. Caro mio, credo che sia proprio fuori binario. Non credo. La parola non dice affatto questo. Ma dice, Galati 6, 7, 8, Angelina, ce l'hai lì?
Sì. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne.
Ma chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito?
Vita eterna.
Amen.
Galati 6, versi 7 e 8.
Ripetiamo, mieterà?
Mieterà dallo spirito vita eterna.
Abbiamo capito? Allora, chi semina nello spirito, chi vive nella parola, chi medita la parola, chi ama la parola e nei frutti, mieterà benedizioni, una buona vita, una buona relazione, una buona famiglia, successo anche nelle cose materiali e pratiche. Amati fratelli, che siete nuovi, mi rivolgo ai nuovi, anche ai vecchi, ascoltate fratelli nuovi. Ora che siete credenti, se veramente volete mettere la vostra salvezza in azione e non ad ammuffire in qualche religione di Laodicea, a vedere Apocalisse capitolo 3, dovete almeno lavorare su queste due basi. Due. Assicuratevi che Gesù lo avete ricevuto sul serio e non solo a chiacchiere o religiosamente, che conta poco. E cercate di veramente capire cos'è la vera comunione con Gesù, che non ha proprio niente a che fare con il religionismo. Giovanni 14, 23, Angela, grazie.
Gesù gli rispose, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui.
E noi?
E noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Giovanni 14, 23.
Quindi se vogliamo che Gesù, la sua presenza, non dico solo la salvezza, che la salvezza ce l'hanno anche quelli della Laodicea, la presenza delle sue benedizioni, la presenza viva, la presenza che ci rende felici ogni momento, che ci dà la sua gioia, non sappiamo cosa vuol dire la parola noia. Però la noia è una specialità delle religioni false, che ripetono preghiere cretine, i pappagalli, e oggi sono preghiere per addormentarsi. Ma se tu a dormire la sera metti una preghiera religiosa, guarda, prima ancora che la metti già stai dormendo. Sono fatte apposta per dormire. Io a volte sono entrato in certe chiese, mausolei, appena entri sento come quasi quasi i peli mi si alzavano, come pelle d'oca quasi. C'è proprio uno spirito, è pieno di spiriti queste certe chiese. E uno spirito di... Ti veniva solo voglia di sederti su una panca e venerare. Venerare cosa? Non importa. Una statua, una parete, un dipinto. E stai lì, oh, che grande artista. Oh, che bella statua. È una statua di un santo. Spirito di religione. È il serpente che morde il calcagno della donna, Genesi 3:15, la donna Eva e la Chiesa. E siccome non può ucciderla perché c'è dentro Gesù, no, nella Chiesa, lo mette a dormire. Vabbè, non fatevi mordere. Va bene, la Chiesa c'ha... La Chiesa che si fa mordere assomiglia ad Achille. Sapete chi era Achille? Chi era Achille? Era un eroe della mitologia greca. Quando i greci andarono ad attaccare Troia, c'era il più grande e valoroso greco e si chiamava Achille. Era uno magico, miracoloso, nella mitologia sto parlando. Però aveva un punto debole, il tallone di Achille. Infatti morì per quella debolezza. La Chiesa che dorme c'ha il tallone di Achille, si è fatta mordere. Quando schiacci il serpente Satana, stai attento a schiacciarlo bene che ti morde. Va bene, quando schiacciate i demoni, fratelli, assicuratevi di legarli doppia catena, doppia corda. Ditegli di non tornare. Naturalmente, se il locatario, come si dice in italiano, l'inquilino, cioè quello, l'abitante di quel corpo, lui si addormenta in qualche chiesa e il diavolo torna perché lo trova addormentato, è colpa sua. Non è merito del diavolo quando torna e ci sono ancora maledizioni nella casa, maledizioni nel matrimonio, maledizioni finanziarie, il diavolo è potente. No! Non è potente! Sei tu che sei impotente! Sei tu che stai dormendo! Io, te, tu o io! Ma se stiamo svegli, il diavolo non è che non torna. Torna sempre, ogni giorno. Ogni giorno il diavolo mi dà fastidio. Senza esagerare, non passa giorno che devo sgridare il diavolo. Più precisamente, più volte al giorno. Con me non viene con 7 spiriti peggiori, viene con 70 spiriti peggiori. Ma occhi su Gesù, con l'aiuto di Dio, per grazia di Dio, perché la grazia va a chi la riceve. Se lo sai che la grazia è come l'elettricità, non è l'elettricità, come dico adesso, dicevo, è come l'elettricità. In che senso? L'elettricità non entra dove non può uscire. Se tu hai le suole di gomma, l'elettricità non entra in te, ma se tu metti i piedi nell'acqua, una pozzanghera di acqua, caspita, cioè non devi più preoccuparti delle tasse italiane, sei davanti a Gesù. Allora, fratelli, se ci chiediamo come mai il diavolo è tornato alla mia famiglia, fratelli ci hanno scritto, sì, ho pregato, ho liberato, tutto a posto, il diavolo è tornato, ma non è che è tornato a fessacchiotto, sei tu che ti sei andato a dormire. Io gli faccio domande, ma hai fatto quello che ti ho detto? E cosa che mi ha detto? Ma ti ho detto di leggere la Bibbia, di memorizzarla, ti ho mandato un corso biblico e ti ho detto vai a evangelizzare tutti i giorni. Andando a evangelizzare, l'acqua esce dal lago e quindi entra l'altra fresca. Ma se tu rimani lì e l'acqua non esce, diventi uno stagno, diventi una sabbia mobile, un acquitrino, un pozzo nero diventi. Sapete perché a volte dobbiamo chiamare il camion per svuotare il pozzo nero? You know what the pozzo nero is? Ok. Perché non ha uscita, ce l'ha piccola, poca, però a volte non basta. Quindi se noi siamo una persona che non esce l'acqua di Dio? Com'è che esce, Angela? Angela, andando a evangelizzare, no?
Ah, sì.
Raggiungendo
sì,
le pecorelle. Sì, sì. C'è qualcuno che segue qui?
Sì.
Ecco, andando. E allora cosa succede? L'acqua del tuo laghetto, del tuo cuore, rimane sempre?
Fresco.
Bella, limpida, Recoaro, San Pellegrino, Boario. Va bene? Pulita. Perché? Perché la stai dando. Ma se tu non la dai, diventi cosa, Angela?
Un lago stagnante.
Diciamo un pozzo nero.
Un pozzo nero, ok.
Un pozzo nero con le cose galleggianti. Va bene? Vedi come sto parlando forbito?
Very pittoresco.
Oh. Va bene, fratelli. Quindi se non vogliamo diventare, fratelli che ci seguite, chiedo scusa alle signore, ma sto cercando di esprimere un punto. Va bene, se non vogliamo diventare un pozzo nero, cos'è che dobbiamo fare? Forza, fratelli.
Andiamo, subito.
Oh, va bene?
Amen.
Ecco, quindi se te vedi delle persone, anche nelle chiese, che assomigliano a pozzi neri, perché? Non stanno dando! Prendono una pancia spirituale di 3 metri. Avevo un amico che doveva andare all'ospedale, era uno zingaro, nella chiesa zingara. E questo qua aveva una pancia così grande che aveva spostato la sedile della macchina tutto indietro. Però ancora lo stomaco gli si appoggiava sul volante. Quello che ti hai conosciuto.
Sì, mi ricordo, sì.
Quello che ha comprato un maiale, ha fatto la grigliata per tutta la chiesa. No?
Sì.
Gli ho detto io di fare qualcosa. Mm-hmm. Ha trovato un maiale, ha fatto una grigliata. E la chiesa Zingara che andavamo a evangelizzare. E allora, altro che digiunare, lì così, andando all'ospedale, l'hanno tagliato tutto, gli hanno tolto non so quanti chili di grasso, una cosa. Però dopo aveva sempre problemi, poveraccio. E allora voglio dire, fratelli, se non volete andare all'ospedale che vi tagliano e vi tolgono il grasso, mantenetevi belli, snelli, in addestramento. Va bene, quel fratello lì era un simbolo della chiesa che non evangelizzava. Era una chiesa che non evangelizzava. Perché? Perché è così. Il diavolo li ha morsicati al calcagno, li ha convinti che basta che loro niente. In una chiesa che se la ricevi il Vangelo, canti al Signore, prendi la comunione 2 volte al giorno. Ma se non dai, diventi un cesso. Vabbè, questa parola un po' troppo. Diciamo, diventi uno stagno. Con i ragni che saltano di qua e di là. Va bene, cambio discorso. Ho già capito lo sguardo di Angela e poi c'è anche Gloria oggi.
Questo.
Poi le sentirò io queste due qua.
Mamma mia, oggi il Vangelo è presentato con parabole come mai prima.
Guarda, c'ho buone notizie.
Sì.
Il messaggio è quasi finito.
Oh, grazie Gesù.
Resistete. Insomma, lo sto dicendo per il vostro bene, che una chiesa non diventi un acquitrino. Il segreto è quale? Che l'acqua esca. Capite? Come funziona un lago come il lago di Como? Cioè la parte che dove esce, la parte dove entra. E l'acqua è, mi ricordo io quando lavoravo a Como, che ho lavorato lì anche, avevo 19 anni, subito prima del militare lavoravo lì, in un bar cocktail. E l'acqua era pulita di Como. Adesso non so se è diventato uno stagno. Va bene? Allora, se il Signore ci aiuti ad essere un lago di acqua pura, che le persone, le pecore vengono qui e diventano pulite, non sporche. Perché se diventiamo uno stagno, le pecore vengono, invece di pulirsi si sporcano ancora di più. E allora, fratelli, diamo e ci sarà dato. Misura abbondante, straboccante, che con la misura che diamo ci sarà ridata.
Amen.
Giovanni 14, 23, cos'è che dice? Abbiamo letto questo?
Sì, lo abbiamo letto.
Allora,
sì.
Questo. Bene, non c'ho altre scritture nei miei appunti, penso che possiamo chiudere il messaggio. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Allora, cerchiamo di non avere religione, ma relazione, non religione, ma relazione. Il Signore Gesù non è venuto qui per fare un'altra religione in competizione con le altre morte. No, è venuto qui per farci nascere di nuovo. Va bene, in Ezechiele 37, una valle piena di ossa morte. E Dio disse a Ezechiele: profetizza, figlio d'uomo, e di a queste ossa, vivete. E udì un grande rumore, crac, 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 e le ossa si tornarono in vita. E vidi un esercito, disse Ezechiele, molto grande. Che simbolo della resurrezione. E allora, fratelli, se assomigliamo dei cadaveri, se assomigliamo delle ossa morte, cerchiamo di svegliarci e andare a seguire Gesù, che lui, Gesù non è uno scheletro morto, è uno vivo, vegeto, che va, cammina, opera, fa miracoli, ieri in Israele e oggi nello Spirito, attraverso di chi?
Noi.
Attraverso di noi.
Amen.
Signore Gesù, e allora sì che saremo sicuri di avere le nostre lampade piene d'olio, piene di Gesù e non di religione degli uomini, va bene? Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Abbiamo un canto che si chiama Le Dieci Vergini.
Le Dieci Vergini, cantato da Pierangelo Comi.
Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse, vergini stolte, presero le lampade ma non l'olio con sé.
Le altre cinque vergini sagge presero invece anche l'olio con sé.
Poiché lo sposo tardava a venire, si assopirono tutte e dormirono. Poiché lo sposo tardava a venire, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido, ecco lo sposo, andategli incontro, e quelle vergini d'estate dal sonno prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge, dateci del vostro olio.
Non risposero le sagge, perché non abbia a mancare anche a noi, andate piuttosto dai rivenditori e comprate l'olio per voi. Andate piuttosto dai rivenditori e comprate l'olio per voi. Intanto giunse lo sposo e le cinque vergini pronte entrarono alle nozze con lui e la porta fu chiusa.
Alle altre vergini giunte dicendo aprici signore, rispose lo sposo, io non vi conosco.
Vegliate, vegliate tu. Sapete nel giorno, nell'ora in cui esso arriverà.